Luca 24, 13 a 35. Ed ecco, in quello stesso giorno, due di loro erano in cammino per un villaggio di nome Emmaus, distante circa 11 km da Gerusalemme, e conversavano tra loro di tutto quello che era accaduto. Mentre conversavano e discutevano insieme, Gesù in persona si avvicinò e camminava con loro, ma i loro occhi erano impediti a riconoscerlo. Ed egli disse loro, che cosa sono questi discorsi che state facendo tra voi lungo il cammino? Si fermarono col volto triste. Uno di loro, di nome Cleopa, gli rispose, solo tu sei forestiero di Gerusalemme, non sai ciò che vi è accaduto in questi giorni? Domandò loro, che cosa? Gli risposero, ciò che riguarda Gesù il Nazareno, che fu profeta potente in opere e in parole davanti a Dio e a tutto il popolo. Come i capi dei sacerdoti, le nostre autorità lo hanno consegnato per farlo condannare a morte e lo hanno crocifisso. Noi speravamo che egli fosse colui che avrebbe liberato Israele. Con tutto ciò sono passati 3 giorni da quando queste cose sono accadute. Ma alcune donne delle nostre ci hanno sconvolti. Si sono recate al mattino alla tomba e non avendo trovato il suo corpo sono venute a dirci di aver avuto anche una visione di angeli, i quali affermano che egli è vivo. Alcuni dei nostri sono andati alla tomba e hanno trovato come avevano detto le donne, ma lui non l'hanno visto. Disse loro, stolti e lenti di cuore a credere in tutto ciò che hanno detto i profeti, non bisognava che il Cristo patisse queste sofferenze per entrare nella sua gloria? E cominciando da Mosè e da tutti i profeti spiegò loro in tutte le scritture ciò che si riferiva a lui. Quando furono vicini al villaggio dove erano diretti, egli fece come se dovesse andare più lontano. Ma essi insistettero, resta con noi perché si fa sera e il giorno è ormai al tramonto. Egli entrò per rimanere con loro. Quando fu a tavola con loro, prese il pane, recitò la benedizione, lo spezzò e lo diede loro. Allora si aprirono loro gli occhi e lo riconobbero, ma egli sparì dalla loro vista. Ed essi dissero l'un l'altro, non ardeva forse in noi il nostro cuore mentre egli conversava con noi lungo la via, quando ci spiegava le scritture? Partirono senza indugio e fecero ritorno a Gerusalemme, dove trovarono riuniti gli 11 e gli altri che erano con loro, i quali dicevano, davvero il Signore è risorto ed è apparso a Simone. Ed essi narravano ciò che era accaduto lungo la via e come l'avevano riconosciuto nello spezzare il pane. Questo episodio del Vangelo di Luca, il racconto dei due discepoli di Emmaus, è indubbiamente l'episodio sintetico di tutto il racconto lucano. Potremmo dire che qui Luca concentra quella che è la sua visione teologica, ma soprattutto chiude il suo racconto, siamo quasi al termine, manca solo un piccolo episodio finale, e in questo senso consegna al lettore, cioè a ciascuno di noi, la chiave per comprendere il suo racconto, ma insieme anche per entrare poi nella vita cristiana che dal Vangelo prende forma. Potremmo dire che questo racconto anzitutto è tutto giocato su un particolare, e cioè il fatto che noi lettori sappiamo che il misterioso pellegrino è il Signore risorto, mentre i due lo ignorano. Naturalmente le domande fioccano, perché lo ignorano, come mai non l'hanno riconosciuto, ma questo è esattamente il gioco di tutto il racconto, mostrare come i due sono ignari di camminare con Gesù e nel momento in cui lui si manifesta finalmente lo riconoscono. Per cui potremmo dire tutta la prima parte è giocata sul fatto che il lettore sa che Gesù è, che il pellegrino è Gesù risorto, mentre i due uomini, Cleopa e il suo compagno, lo ignorano. Poi potremmo dire c'è un cambio di voltaggio in quanto i due ascoltano quanto Gesù dice. Noi sappiamo solo pochissimo di quello che Gesù ha detto, mentre loro ascoltano la sua catechesi. E nel momento in cui si arriva al villaggio, ecco che noi siamo sullo stesso piano dei personaggi. Aspettiamo di comprendere che cosa succede e con loro e come loro Siamo testimoni di questo gesto dello spezzare il pane che ribalta la situazione. Ancora, dove stanno andando i due? I due stanno andando a Emmaus. E Emmaus non è certamente un luogo come un altro, in quanto Emmaus, stando al capitolo 3 e 4 del primo libro dei Maccabei, era il luogo di una famosa battaglia, appunto la battaglia di Emmaus, la battaglia nella quale Giuda il Maccabeo aveva vinto l'esercito di Antioco IV Epifane, comandato da Gorgia. Siamo nel 167 a.C. E questo momento difficile, dimentichiamo che Antioco fu colui che fece porre una statua di Zeus nel Tempio di Gerusalemme e che aveva suscitato una davvero guerriglia, diciamo partigiana, contro il potente esercito dei Seleucidi. Questa battaglia vide la vittoria di questi insorti. E dunque raccontata con toni epici in quei racconti del libro dei Maccabei, proprio perché vittoria di un gruppo di volenterosi, appunto di partigiani, contro un esercito ben organizzato e ben equipaggiato. Per cui potremmo dire che andare a Emmaus vuol dire tornare a un'idea antica di Messia, forse un Messia politico, colui appunto che doveva liberare Israele, certamente non il Messia crocifisso, che ha deluso l'attesa di questi due personaggi che erano con Gesù. Ora, il racconto è tutto fondato su due parole, due verbi. Il verbo camminare e il verbo parlare. E tutto è giocato sul fatto che prima sono i due a camminare e a parlare, poi è Gesù invece che fa questo. Allora, anzitutto camminano i due discepoli, Cleopa e il suo compagno. Anche qui c'è indubbiamente una finezza, perché? Perché Luca ci ricorda il nome di uno, Cleopa, e dell'altro invece non ci fa assolutamente il nome. Questa è una delle modalità più note per propiziare l'identificazione, e cioè chi legge si identifica in un personaggio anonimo, quasi a dire sono io quello che sta facendo questo cammino e vive questa esperienza insieme al discepolo nominato. Quindi un meccanismo di identificazione in cui ciascuno si ritrova. Allora, dicevo che il primo verbo è il verbo camminare. Questi due camminano. E il racconto di Luca è interamente pensato e organizzato come un cammino. È il cammino di Gesù verso Gerusalemme. È in un passo importante del racconto, 9:51, l'Evangelista dice che mentre stavano compiendosi i giorni in cui sarebbe stato elevato in alto, egli prese la ferma decisione di mettersi in cammino verso Gerusalemme. Per cui tutto il racconto è un cammino verso Gerusalemme. Gesù entra nella città, nel tempio, gli avviene la passione, la morte, la resurrezione e, come dicevo, tutti i racconti della resurrezione sono ambientati a Gerusalemme. E allora che cosa fanno questi uomini? Fanno il cammino contrario. Fanno il cammino che è esattamente il contrario di quello di Gesù. Potremmo dire ormai delusi da Gesù, compiono un cammino che è controevangelico, che è totalmente differente e distante da quello che è compiuto da Gesù. E in questo senso il loro allontanarsi dalla città è un allontanarsi dalla prospettiva di Gesù, da quello che egli ha detto, da quello che egli ha fatto, appunto, potremmo dire dal Vangelo. Cosa fa Gesù? Gesù cammina con loro, si mette al loro passo. Potremmo dire meravigliosa misericordia questa, quella di chi prende il passo di discepoli che non hanno compreso, anzi che si stanno allontanando, che stanno fuggendo. Ora, che cosa fa Gesù? Gesù fa parlare questi personaggi. Tutti sappiamo molto bene che quando si vive una situazione di grande difficoltà, è necessario parlare, è necessario tirar fuori, perché il raccontare è già un modo per ordinare, per dare in fondo appunto un ordine, un intreccio a quello che noi stiamo vivendo e che diversamente rimane una specie di mare magnum indefinito. Per cui il racconto è uno dei modi, dei mezzi sicuramente sovrani per oggettivizzare quello che stiamo vivendo con grande fatica, con grande sofferenza, dargli un nome e in certo senso affrontarlo per poi risolverlo. Ebbene, qui Gesù, facendolo gnorri, cioè ignorando, facendo finta di ignorare totalmente quanto è accaduto, dà il là a questi due perché parlino. E nel momento in cui parlano, ecco che essi raccontano cose assolutamente giuste. E cioè parlano di Gesù il Nazareno, quindi il suo nome, la sua origine, poi lo definiscono profeta potente in opere e in parole, sicché fanno riferimento ai miracoli, alle parabole, agli insegnamenti, e ricordano la morte di croce. E guarda caso, prima di raccontare questa resurrezione raccontata da alcune donne, dicono la loro speranza delusa: noi speravamo che egli fosse colui che avrebbe liberato Israele. Quindi a dire la partecipazione loro intensa, profonda, cordiale, autentica a questa sequela, e poi addirittura sanno della mattina di Pasqua. Appunto, egli è vivo. Quindi potremmo dire qui c'è tutto il credo. Tutti gli articoli che riguardano Gesù ci sono. C'è tutta la verità di Gesù. Ma che cosa manca? Manca l'incontro. Per questi uomini questa è la storia più triste che si poteva raccontare. Perché è la storia in fondo non tanto di una vittoria, ma di un fallimento. È raccontato come qualcosa di terribilmente, in fondo deludente, come uno smacco enorme che essi hanno vissuto. E quindi ecco che tutto si arresta in questo corpo non trovato e in questa esperienza, sì, raccontata dalle donne, ma mai sperimentata. Per loro Gesù è un trapassato remoto, definitivamente archiviato con la croce. Ora, i due discepoli camminano, primo verbo, i due discepoli parlano, secondo verbo, e Gesù che cosa fa? Gesù, abbiamo visto, anzitutto cammina con loro e poi parla. E nel momento in cui parla, ecco che ricorda la necessità della croce. Non bisognava che il Cristo patisse queste sofferenze per entrare nella sua gloria. E cioè mostra che la croce non è stato un incidente di percorso, ma appartiene al piano di Dio. La croce non è stata predetta dalle scritture, ma è conforme alle scritture. E cioè nel progetto di Dio non si tratta semplicemente di condividere l'umanità, la carne, la fragilità umana, ma addirittura questo mistero del peccato, della morte. Gesù entra dentro in profondità e proprio questo entrare fino in fondo, è l'adesione del Figlio, del Messia, al progetto del Padre. E mostra come tutto questo, appunto, è conforme alle scritture. Noi vorremmo tanto che e qui il discorso fosse più lungo, ma in realtà la battuta è sufficiente per comprendere la logica di quanto Gesù dice. Ebbene, a questo punto, mentre Gesù parla, non solo il tempo passa, ma anche lo spazio viene percorso e si giunge al villaggio dove si era diretti Emmaus. A questo punto, dopo che noi, il lettore era in situazione di vantaggio ed è passaggio in situazione di svantaggio, Ecco che personaggi e lettori sono sullo stesso piano. Tutti sono in certo senso alla sbarra, in attesa di quanto avviene. La preghiera accorata dei due resta con noi perché si fa sera e il giorno è ormai al tramonto, dice il desiderio di rimanere con Gesù. Ed ecco il grande gesto che permette il passaggio dal mancato all'effettivo riconoscimento di Gesù. Il gesto è quello dello spezzare il pane. Qui abbiamo praticamente tre momenti contemporanei. Anzitutto, primo gesto è proprio lo spezzare il pane. Questa è un'espressione assolutamente stereotipata, in certo senso tecnica, per ricordare l'Eucaristia. La casus tu art, lo spezzare del pane, è proprio il modo in cui si chiama l'Eucaristia. Anche i gesti, recitare la benedizione, spezzare, dare, ricordano anche i gesti della moltiplicazione dei pani, ma soprattutto l'ultima cena, sono totalmente tesi a far comprendere che siamo di fronte al gesto eucaristico. Quindi primo è proprio lo spezzare del pane. Secondo contemporaneo è l'aprirsi degli occhi e il successivo e conseguente riconoscimento. Terzo, Gesù sparisce. Allora, potremmo dire, il gesto è il gesto eucaristico e la conseguenza è il riconoscimento. Questi che non l'avevano riconosciuto, appunto, che mentre camminavano, avevano gli occhi impediti a riconoscerlo, finalmente i loro occhi si aprono e lo riconoscono. Ecco il passaggio. Il passaggio è quello da un mancato riconoscimento a un effettivo riconoscimento. E questo effettivo riconoscimento in realtà corrisponde alla sparizione di Gesù. Nel momento in cui è riconosciuto, Gesù sparisce. Che cosa significa questo? Lo potremmo definire così. L'unica modalità per avere ormai accesso al mistero di Gesù, alla persona di Gesù, è la modalità della fede. E proprio per questo Gesù sparisce, perché il riconoscimento è nella forma della fede. E la fede non vede. Se vede non è più fede. Ora, questa è esattamente l'esperienza del lettore, e cioè nessuno di noi ha visto Gesù con i suoi occhi, nessuno l'ha toccato con le sue mani, è stato con lui come hanno fatto i due discepoli di Emmaus, ma l'incontro con il Signore è così importante, così profondo, così reale da determinare tutta la nostra vita. E allora ecco che potremmo dire l'esperienza della fede è l'esperienza che ha caratterizzato i due discepoli di Emmaus e caratterizza evidentemente anche il lettore, il quale nella fede può vivere questa stessa esperienza di riconoscimento del Signore proprio in quel gesto, in quella parola ascoltata e nel gesto del pane spezzato, cioè dell'Eucaristia. A questo punto avviene un capovolgimento. E cioè quel cuori, si diceva all'inizio, che questi due erano pieni appunto di livore, di rabbia, di risentimento per quanto era accaduto, e avevano appunto lo sguardo triste, quei cuori tristi diventano cuori incendiati, incendiati evidentemente dalla parola che Gesù appunto ha loro detto. I passi che lasciavano Gerusalemme verso Emmaus, segno di una vittoria, la vittoria militare, diventano passi che ritornano a Gerusalemme. Il racconto sconsolato e triste diventa un ascoltare l'esperienza degli undici, davvero il Signore è risorto ed è apparso a Simone. Quello che vivono, hanno vissuto i due discepoli di Emmaus, in realtà è stato vissuto anche dagli altri, dagli undici, addirittura appunto da Simone. E quindi è un'esperienza di chiesa, non semplicemente loro. Ed essi raccontano quanto è avvenuto e come l'hanno riconosciuto allo spezzare il pane. Ecco, in un racconto, alla fine abbastanza breve, noi abbiamo qui davvero sintetizzata l'esperienza della Chiesa. Come esperienza dell'incontro con il Signore risorto nel segno della parola, nel segno dell'Eucaristia, nel segno della Chiesa. Questa è la comunità che vive l'esperienza viva di Gesù nell'ascolto di una parola che a partire dal mistero della morte e resurrezione interpreta tutta la scrittura, nel segno dell'Eucaristia come presenza reale del Signore Gesù, nel segno di una Chiesa che incontrata, toccata dal Signore risorto, è colma di gioia, il cuore incendiato, annuncia la novità di questo incontro. Ora, indubbiamente, questa esperienza è la nostra esperienza. Questo che è raccontato tocca il nostro cuore e la nostra vita, in quanto appunto proprio qui sta il cuore della fede, in questo incontro con colui che noi non possiamo toccare, vedere, ma certamente possiamo incontrare nella profondità del nostro cuore e che dà sostanza, speranza, vita alla nostra fede, alla nostra esistenza, proprio per mezzo della potenza della sua risurrezione. Non a caso l'Eucaristia è esattamente questo, è l'ascolto della parola, è lo spezzare il pane, che ci conduce poi appunto alla missione, ad annunziare il mistero dell'incontro con il Signore. Ora, potremmo dire che ripartire da Emmaus significa conoscere che la fede è certamente consolazione, gioia, ma è anche sofferenza, fatica. La fede è così, come quella dei discepoli di Emmaus, qualche volta evidentemente provata, piena di fatica, altre volte invece al contrario piena di entusiasmo, con la certezza, con la forza di percepire il Signore presente. Potremmo dire anche noi rischiamo di tornare a Emmaus, di andare verso un luogo mitico che rappresenta in fondo una specie di mito interiore dove lì abbiamo la vittoria. Il Signore fa la nostra strada, cammina accanto a noi, si rivela ancora nella parola, nell'Eucaristia e ci permette di ripartire dall'incontro con Lui.